Claudio,
Presente.
Morellini,
Presente.
Ferrandi,
Presente.
Pace, Morlini,
Presente.
Modanelli,
Presente.
Villa,
Presente.
Amati,
Presente.
Grossi, dei contagi, come faccio tutte le volte a farla, si è praticamente quasi azzerata. Dall'ultimo controllo che ho fatto oggi sul cruscotto della PS risultavano ancora 3 contagiati e un solo contagiato, un solo obbligato al domicilio. Quindi la situazione si sta man mano, non ci dovrebbero essere più ricoverati. Quindi, come nel resto della provincia, suppongo, della regione, ma anche dell'Italia, andiamo verso una situazione di contagio abbastanza favorevole. La seconda comunicazione che vorrei darvi è relativa al fatto che settimana scorsa sono stato in provincia, perché in provincia c'era un convegno, al quale convegno erano invitati i 29 sindaci, tra i quali il sindaco di Fara, dei comuni posti sul percorso della ciclovia Milano-Monaco. Non so se avete sentito parlare di questa ciclovia, è già tracciata, è allo studio perché si completi, soprattutto in territorio bergamasco, il collegamento europeo transnazionale, diciamo così, tra Monaco di Baviera e Milano. Ciclopedonale anche, scende da Monaco, attraversa le Alpi, il Trentino, la Val Camonica, arriva al primo paese bergamasco che è Aronio e poi attraverso il lago di Iseo scende fino all'ultimo paese bergamasco che siamo noi, per poi attraverso la passerella immettersi sulla ciclabile della provincia di Milano che costeggia tutto il Naviglio e arriva fino a Piazza del Duomo. A questo convegno è presente anche l'assessore regionale la Terzi, nonché il presidente della provincia, i quali tutti si sono impegnati a far sì che quest'opera sia tra le prioritarie, soprattutto in vista dei finanziamenti che il PNRR può far arrivare in regione. È un intervento sicuramente strategico, gran parte della ciclovia è già realizzata, per cui penso che tra non molti anni potrà essere questo collegamento ciclabile transnazionale. Un'altra informazione che volevo dare come comunicazione relativa ai lavori del ponte. Relativa ai lavori sul ponte, qua i lavori continuano a ritmo serrato, penso di poter dire che i tempi saranno rispettati. Le voci allarmate che potevano far presagire un ritardo nella missione dei lavori, secondo me sono voci che non hanno fondamento. Per quanto riguarda invece i lavori che si stanno realizzando all'interno del nostro comune, non so se lo sapete, adesso è in corso i lavori di asfaltatura, sono iniziati i lavori di asfaltatura sulle vie della della 167 laterale via Europa. Dopodiché si tratterà di asfaltare anche tutta la via Struzzo e la sua laterale. Mentre proseguono i lavori di sistemazione alla linea del metano dall'Asco, lavori che porteranno poi anche lì alla stesura di larga parte del tappetino che vada, diciamo così, a beneficio di larga parte delle strade di Badalasco. Ultima informazione che voglio darvi è relativa al CRE. Voi sapete che il Comune si è impegnato anche pesantemente dal punto di vista economico per l'estate dei ragazzi, con il progetto Estate Insieme. È partito l'altro giorno in collaborazione contrattoria con la parrocchia e con non soltanto il Comune di Fara, ma il Comune di Pontirolo per quanto riguarda la comunità di Pontirolo. Noi siamo impegnati con diverse risorse. Innanzitutto bisogna dire che ci sono 180 frequentanti all'oratorio di Fara e 50 a Badalasco. Gli educatori che sono a carico del nostro sono tutto a tempo pieno e un part time per un totale di 3.078 ore, il cui costo presunto è di 27.700 euro IVA inclusa. Tra poco partirà anche il Piedi Pre alla scuola dell'infanzia e anche qui si prevede di un altro costo per le casse comunali, 13.000 euro, e il CRE dell'infanzia sarà possibile per un massimo di 45 minori. Voglio poi sottolineare il fatto che ci sono almeno 6 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza che stanno lavorando a servizio di questo progetto per le sanificazioni piuttosto che per le pulizie all'interno del lavoratorio. Quindi quando sento un po' di polemica relativa al fatto che non si fanno lavorare i redditi di cittadinanza, forse siamo uno dei pochi comuni che per certi progetti li impegna. Detto questo, passo al punto 2 dell'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del 29/4/2021. I verbali sono stati distribuiti al capogruppo, il quale sicuramente verrà comunicato e verrà trasmesso il delibere. Avete qualcosa da dire, da chiedere, oppure possiamo mettere in approvazione? Quindi metto in approvazione il punto 2 dell'ordine del giorno dal titolo approvazione verbali seduta del 29/4/2021. Chi approva alzi la mano. Alla unanimità. Punto 3 dell'ordine del giorno. Adempimenti comunali previsti dalla legge regionale 18/2019. Avente per oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 numero 12, legge per il governo del territorio ed altre leggi regionali. Qui a fianco a me c'è l'architetto Redarelli, che è l'estensore di questo piano, per l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, al quale cedo la parola, non prima di averlo ringraziato per il grosso lavoro che ha fatto e per la pazienza che finora ha portato, per le tante telefonate a cui ho dovuto rispondere anche nei miei confronti. È stato passato in termini un parto piuttosto travagliato questo ci sono stati diversi confronti, ma è un adempimento che va fatto, un'attuazione di legge che va fatta perché nel nostro territorio ci sono degli ambiti che vanno sicuramente riconosciuti quali ambiti di rigenerazione e bisogna fare in modo che questi ambiti abbiano la possibilità di essere rigenerati per dare valore, diciamo così, urbanistico alla nostra zona. Preferirei però che non mi registrassi.
Cosa?
Preferirei non mi registrassi se mi stai registrando.
No, sto registrando.
Ok, grazie. Prego.
Buonasera. Io vedrò di introdurre le due delibere, perché nella mia logica dovrebbe essere prima deliberato il recepimento della DGR e poi secondo me sì, perché nella seconda delibera è citata la prima.
Allora, francamente mi è venuto il dubbio, però ho visto che forse tecnico, non è solitario, sì, forse tecnico. Invertiamo?
Secondo me dalla prima.
Allora, propongo l'inversione dell'ordine del giorno, quello che era il punto 3 diventa punto 4 e di conseguenza il punto 3 diventa punto 4, per cui riprendiamo dal punto 3. Chi è favorevole ad invertire l'ordine del giorno? Anzi, la mano all'unanimità. Allora, il punto 4 che diventa 3 ha per titolo adempimenti comunali previsti dalla legge regionale numero 18 del 26 novembre 2019. Attuazione delle misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Approvazione di criteri attuativi per l'accesso all'incremento dell'indice di fabbricabilità massima del PGT e per la riduzione del contributo di costruzione in attuazione delle delibere di giunta regionale 58/2020 numero 11/1508 e numero 11/1509. Lascio immediatamente la parola all'architetto Eda Elli, che ringrazio anche per il suggerimento.
Mi scuso per il disguido, ma in realtà mentre in questa delibera non si parla della successiva, nella successiva si parla di questa delibera. Allora, io faccio una breve introduzione perché ormai su questo argomento l'abbiamo discusso, eventualmente mi rendo disponibile per rispondere alle eventuali richieste di chiarimento. Intanto mi scuso della voce, ma purtroppo ho abusato dell'aria condizionata della macchina, oggi faceva tanto. Una cosa volevo dire, che davvero sono stato messo a dura prova qui a fare Gerardo, diversamente che gli altri comuni che hanno tutto sommato deliberato a cuore leggero, voi invece avete giustamente approfondito alcuni temi. Tant'è che la proposta di delibera originaria è stata significativamente modificata a seguito di queste discussioni. In particolare, per quanto riguarda il recepimento delle due DGR, la 3508, che prevede la possibilità di incremento degli indici di fabbricabilità del PGT del 20%, e la 3509, che prevede degli sconti sul contributo di costruzione. Per la prima delibera, per il recepimento della prima DGR, abbiamo modificato l'incremento dal 20% al 15% a titolo precauzionale, ma anche per omogeneizzare questo dato che è intervenuto successivamente al dato di PGT, già il PGT. In attuazione della legge 12 del 2005, che è la legge di riforma dell'urbanistica regionale, aveva fissato nel 15% la possibilità di incentivi tra gli interventi di trasformazione urbanistica che fossero in grado di realizzare determinati obiettivi di qualità, quindi nemmeno quello era un incremento gratuito, usiamo questo termine, ma era un incremento che si doveva guadagnare attraverso delle azioni di qualità, sulla base di un principio per cui è meglio distribuire questi livelli di qualità sul territorio per iniziativa dei singoli cittadini, anziché accentrarli nello stesso comune che poi ha difficoltà a distribuire questi livelli di qualità in modo uniforme sul territorio, indipendentemente dalla capacità e dalla volontà degli amministratori. Per cui in questo caso si dice, come già la legge 12, anche per la legge 18/2019 il comune di Fara fissa come incremento massimo il 20%. Dopodiché ci veniva data la possibilità di modulare quanto previsto dalla legge a livello locale, in altre parole, come abbiamo modulato l'incremento dal 20 al 15%, potevamo escludere o edifici o aree dalla possibilità di usufruire di questo incremento. Inizialmente io avevo proposto di escludere degli edifici, poi siamo arrivati alla determinazione, alla proposta di questa sera, di escludere tutto il centro storico e di escludere tutto il villaggio dell'edificio, proprio perché abbiamo verificato che di volume già non esiste in sovrabbondanza e addirittura sarebbe abbastanza preoccupante il fatto di aggiungere altra volumetria alla volumetria esistente, per cui abbiamo detto che questo incremento volumetrico per il centro storico potrebbe fare a meno di questo incremento volumetrico. Con una precisazione, quando anche avessimo previsto questo incremento, davamo la possibilità ai cittadini che ne potevano usufruire sulla base di azioni di qualità di scambiare questo incremento volumetrico in uno sconto sugli oneri. Però anche da questo punto di vista la Regione ha fatto una delibera, secondo me, sapiente, cercando di bilanciare l'incremento volumetrico con lo sconto sugli oneri, in modo da incentivare l'acquisizione dell'incremento volumetrico e di disincentivare l'uso dell'incremento volumetrico a favore dello sconto sugli oneri. Veniamo alla delibera di recepimento della 3509, che è stata l'ultimo argomento di approfondimento al quale mi ha chiesto, al quale mi ha sollecitato il sindaco. Questa delibera, che va sotto il nome, che è il numero, che è di 3509, in apparenza parla di sconto sul contributo di costruzione. In realtà si prefigge un obiettivo molto, molto preciso, quello di affrontare le emergenze che esistono sul territorio della Lombardia, ma anche sul territorio comune di Farragine d'Arta, a livello preventivo, non a seguito di eventi calamitosi, per cui si preoccupa di incentivare il risanamento acustico, il risanamento statico, il risanamento sismico, il risanamento idraulico, lo smaltimento dei rifiuti e la tracciabilità dei rifiuti, che vuol dire che non si debba più capitare di trovare rifiuti sparsi sul territorio, ma di avere dei recapiti. Ecco, questa delibera non affronta lo sconto sugli oneri in quanto tale, affronta questi obiettivi e dice: voglio incentivare questi obiettivi a livello preventivo, non a livello di eventi calamitosi che possono verificarsi a seguito di trascuratezza su questi argomenti. Dopodiché questa delibera affronta due temi, ma anche altri temi, che il piano di governo del territorio di Farragine d'Arda demanda un regolamento specifico, e io dico questa delibera funge da regolamento specifico, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio del centro storico e per incentivare l'eliminazione di quelle che sono le costruzioni incongrue, le superfettazioni, come si chiamano nel gioco. Anche da questo punto di vista è chiaro che se non pongo un incentivo, in questo caso ricade sullo sconto sugli oneri ancora, per quanto riguarda l'eliminazione di superfettazioni, di volumi incongrui, nessuno mai li eliminerà. Se invece pongo questo problema specifico, qualcuno, e in questo caso la delibera usa le percentuali le più alte che utilizza, non più il 15% ma il 20%. Per cui mi sentivo di dire al sindaco che questa delibera non va vista non va vista soltanto nei termini di sconto sul contributo, ma di obiettivi che ci poniamo di qualità, per far sì che, intervenendo su questi temi, si possano eliminare eventuali situazioni di critiche. Dopodiché, nella versione che dovete deliberare questa sera, io proponevo, ma mi sembrava che fosse stato acquisito, tant'è che diciamo in deliberazione questa versione, io aggiungevo su suggerimento della Regione un punto di percentuale ad ogni percentuale prevista per ogni criterio di incentivante, perché questo ci poteva dare adito ai fini della richiesta di finanziamento, adito di un punteggio maggiore. Teniamo presente, dicevo prima, anche per esperienza professionale, che nel mentre potremmo eventualmente verificare una minore entrata per oneri per contributo di costruzione a livello locale, potremmo invece poter arrivare ad avere contributi regionali che la regione sta distribuendo abbondantemente sui temi della rigenerazione. La legge 2019 è vecchia oramai di un anno, quasi due anni. In attuazione della legge la regione ha emanato un bando biennale, però con l'impegno poi a ripeterlo anno per anno, un bando per la rigenerazione e per il recupero del patrimonio edilizio storico, dei centri storici, finanziando opere fino a 500.000 euro per interventi di rigenerazione e fino a 1.000.000 di euro per interventi di recupero del patrimonio edilizio. I comuni partecipano, i comuni hanno maggiori titoli, maggiori punteggi nella misura in cui deliberano quello che state deliberando oggi e mostrano di acquisire la logica di questa delibera a piene mani, cioè consapevolmente migliorandola eventualmente. No? In questo caso, dicevo prima, si corre il rischio di avere minori entrate sul contributo di costruzione, però si può legittimamente pensare di poter concorrere ad avere contributi sulla rigenerazione e sul recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico, che vuol dire non solo edifici di tipo pubblico e non privati, poi i privati hanno altre fonti di finanziamento, o edifici o aree, strade, piazze, oppure anche aree esterne al tessuto urbano consolidato. Ecco, questa è la contropartita che la regione, che come si può attendere deliberando questa sera in questo modo. Questa è la prima delibera che ho detto deliberare questa sera. La seconda parte della delibera, la seconda delibera sulla rigenerazione, sull'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente, è un po' una verifica di come il PGT di Fara Geraralda affronta il tema del recupero.
Mi perdoni, architetto. Si è finita l'illustrazione di questo, prima di parlare della rigenerazione.
Va bene.
Così come ci sono due votazioni separate, due argomenti separati. Se ha finito con l'illustrazione del recepimento di queste due DGM. Okay. Se qualcuno ha delle domande da porre all'urbanista, è qui volentieri. Tu hai chiesto la parola, Paolo.
Ho chiesto la parola, però non all'urbanista, se c'è qualcun altro che deve chiedere all'urbanista prima, far passare.
Quindi noi posso io? Quindi noi andiamo ad assumere questa sera con questa delibera gli adempimenti delle delibere di giunta regionale relativamente all'aumento volumetrico su alcune aree, aumento volumetrico che si allinea all'aumento previsto dal PGT. Quindi riconfermiamo gli obiettivi di PGT individuando anche gli stessi aumenti per gli ambiti che poi andremo a considerare.
Con una precisazione, mentre l'incremento del PGT riguarda gli ambiti di trasformazione, questo estende questi incrementi anche al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche di un solo edificio.
La seconda delibera, la 3509, riguarda invece, tra virgolette, passatemi il termine, gli sconti, ovvero la riduzione su quello che è il contributo del costo di costruzione. Noi ci adeguiamo alla tabella che la delibera di giunta regionale prevede, quindi questi sconti si sommano a ciò che già è in essere in tutti i comuni lombardi, in virtù del fatto che è stata applicata per tutti i comuni lombardi la legge 12 del 2005 che prevedeva allora uno sconto sugli oneri del 60%, ma questo forse anche improprio chiamarlo riduzione degli oneri. È una legge che dice che quelli sono gli oneri quando si fa ristrutturazione o recupero. A queste noi aggiungiamo, recependo la 3509, aggiungiamo la possibilità di avere sconto sul contributo di costruzione a patto che si facciano determinati tipi di ristrutturazione.
Buonasera a tutti. In qualità di vice sindaco prendo atto della prevedibile e probabile riduzione delle entrate e contributi di costruzione, pur a fronte di benefici evidenti di maggiore qualità edilizia, urbana e ambientale. Mi impegno e impegno la Giunta Comunale a relazionare sull'attuazione delle delibere del Consiglio Comunale di ricepimento della delibera di Giunta Regionale 11-3509. Grazie.
Io condivido appieno questa preoccupazione del vice sindaco relativa alla possibile minore entrata e ci impegniamo quindi come giunta a verificare, relazionare ed eventualmente in futuro anche correggere quelle che possono essere le riduzioni che erano 3.509 per me. Se non avete altre domande o altre precisazioni, io metto i voti. Ditemi voi. Chi è favorevole al punto 3 dell'ordine del giorno, dal titolo adempimenti comunali previsti dalla legge regionale 18 del 26 novembre 2019, attuazione delle misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, approvazione dei criteri attuativi per l'accesso all'incremento dell'indice di fabbricabilità massima del PGT, e per la riduzione del contributo di costruzione in attuazione delle DGR 3508 e 3509, alzi la mano. Alla unanimità vi devo chiedere la immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Alla unanimità. Adesso vediamo il punto 4, che era il precedente punto 3. Dal titolo adempimenti comunali previsti dalla legge regionale 18-19 aventi per oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 numero 12, legge per il governo del territorio e ad altre leggi regionali. Lascio la parola ancora all'architetto. Con questa delibera di giunta andiamo, come introduceva lui, a individuare quelli che sono gli ambiti di rigenerazione urbana o territoriale, nonché gli edifici per il recupero del patrimonio edilizio esistente, per far sì che questi possano godere dei benefici di legge che la 18 del 2019 prevede. Prego, architetto.
Se mi permettete ancora una precisazione, ho visto che avete deliberato esecutività immediata della delibera. La delibera diventa esecutiva nella misura in cui viene mandata in regione e pubblicata sul definitivo, cioè non è efficace. Sarete sotto regime di
generale.
Sì, no, volevo solo fare una precisazione.
Certo, per quanto riguarda i nostri adempimenti,
però per accelerare.
Sicuramente sì, no, buona cosa trovare sempre.
Quella norma prevede.
Volevo, stavo dicendo prima che se questa delibera, con questa delibera la legge 18-19 ci chiedeva di verificare come il PGT vigente ha affrontato il problema del recupero del patrimonio di esistente, che è il tema nuovo che viene proposto all'attività. Quando andrete ad aggiornare il PGT con il recepimento della variante al PGT della provincia di Bergamo, dovrete ridurre il consumo di suolo, no? E dovrete praticamente recepire quello che recepire modificandolo e integrandolo quello che andrete a deliberare questa sera. Per cui è una delibera molto progettuale da questo punto di vista. E ci si chiede di fare questa verifica non proponendo delle varianti, ma recependo quello che il PGT vigente propone. Da questo punto di vista è stato semplice quindi elencare gli ambiti di rigenerazione urbana, cosa significano. Cioè, prima abbiamo parlato di recupero del patrimonio edilizio esistente, quindi del recupero dei singoli edifici. Quando si parla di ambito di rigenerazione urbana si parla di recupero di isolati, ex edificio per intendersi. In questo caso è un intervento di area vasta sulla quale si promuove l'intervento di rigenerazione urbana. Per cui sulla base di quanto proposto dal PGT viene individuato l'ex edificio, che viene chiamato nel documento di piano di trasformazione 1, e vengono compresi come ambito di rigenerazione urbana gli insediamenti che vengono classificati dal piano delle regole come P3, sono insediamenti produttivi all'interno del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale che risultano incongrui rispetto al contesto, per cui si prevede che questi insediamenti possono continuare a esercitare la loro attività, ma nel caso dovessero cessare, per questi insediamenti non è possibile il subentro di altre attività produttive, ma si deve pensare a una nuova destinazione più compatibile con il contesto. E questi sono ambiti di rigenerazione urbana, pure questi, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di rifunzionalizzazione delle destinazioni. Questo per quanto riguarda gli ambiti di rigenerazione urbana. Dopodiché la legge aggiunge al termine urbano anche territoriale. In questo caso il riferimento non è più il singolo edificio come per il recupero degli edifici, non è più il singolo isolato come per quanto riguarda la legislazione urbana, ma riguarda anche insediamenti più vasti. Facciamo l'ipotesi, il parco regionale a da nord piuttosto che il PLIS della Gerardata, il PLIS della Gerardata, cioè il PLIS della Gerardata che è molto più esteso del parco regionale, comprende tutta la parte orientale del territorio a confine con Pontirolo, comprende zone agricole prevalentemente ma anche insediamenti sparsi. Per tutti questi insediamenti, per queste zone, vengono dati degli indirizzi perché emerga ancora meglio quella che è l'identità ambientale di questo territorio, un territorio agricolo, onde evitare che ci siano interventi in contraddizione con questa identità. Per cui si intende come ambito di rigenerazione territoriale questi ambiti d'area vasta che possono dare come danno, nel nostro PGT ci sono degli indirizzi di progetto per chi interviene in quest'area, in modo che gli interventi che si propongono in quest'area siano omogenei tra di loro e consentono di certificare ancora meglio l'identità di quest'area. Allora, nel nostro documento abbiamo individuato più aree di rigenerazione territoriale, quelle aree che si limitano a delle realtà specifiche. Il centro storico è una realtà di rigenerazione territoriale che ha come scopo quello di certificare l'identità storica e culturale del comune di Fara, che si distingue dagli altri comuni non certo per le zone di completamento, ma per il suo patrimonio storico, che è diverso da tutti gli altri centri storici di contenimento. Questo è un ambito di destinazione d'ambito. Poi abbiamo il PGT, mette a contatto tra di loro alcuni ambiti di rigenerazione, tipo il centro storico con l'ex edificio, il villaggio dell'edificio con i cosiddetti insediamenti novecenteschi lungo la strada provinciale 134. Ecco, in questo caso il PGT propone degli elementi di degli indirizzi di coordinamento dei progetti che riguardano due altre, in modo che ci sia una compenetrazione di questi, una maggiore compenetrazione tra questi insediamenti. Abbiamo aggiunto, e mi ha fatto piacere l'assenso espresso nella riunione appunto con i tecnici, abbiamo aggiunto anche un nuovo ambito di rigenerazione territoriale, denominandolo come il borgo di Fara Gerardata. Cosa significa? Io trovo strano, tra virgolette, che mentre classifichiamo come zona A il centro storico, non classifichiamo come zona A il villaggio e non classifichiamo come zona A gli insediamenti novecenteschi, nella misura in cui riteniamo che questi insediamenti hanno un valore storico come il centro storico, ma li escludiamo dalla zona A, pensando che il fatto di essere compreso in zona A sia una complicazione, in realtà invece è un'agevolazione, così come previsto dal decreto ministeriale 1444 del 1968, che è un decreto che se avessimo applicato nell'urbanistica avremmo una situazione completamente diversa da questa. È un decreto di poche pagine, non 20, 40, 50 pagine palco artistico e gli insegnamenti circostanti che hanno le medesime caratteristiche tipo morfologiche, di tipologia e di morfologia, di apparenza. Cosa che sta nei fatti per quanto riguarda Faragera d'Adda, centro storico, villaggio, che è successivo al 1888, che è la data assunta per delimitare i centri storici, ma è sicuramente successiva prima del 1968, che è l'anno del decreto ministeriale. Ecco, in questo caso sarebbe la logica opportuna, quando vi capiterà il caso, nel caso dovesse decidere di farlo, di estendere il perimetro del centro storico a comprendere questi insediamenti per applicare anche a questi insediamenti il metodo del recupero, non il metodo della ristrutturazione. Ecco, in questo caso dovendo estendere si può chiamare in bocca, adesso mi ha fatto piacere leggendo sul vostro giornale comunale che il comune di Faragera d'Adda è stato annoverato tra i borghi d'Italia. Ecco, non sapevo di questa classificazione, ero venuto a proporvi che il centro storico si espandesse a definire il borgo di Faragera d'Adda, a comprendere oltre che il centro d'Adda. Questo per quanto riguarda gli ambiti di generazione territoriale, solo un po' veloce perché no, vi trattengo a lungo, però ci sono state anche altre considerazioni. Poi a fronte prima del recupero del patrimonio edilizio esistente, abbiamo già parlato nella delibera precedente di cosa significa recupero, in quella delibera si parla prevalentemente di recupero di patrimonio non storico, per cui si prevede che possa utilizzare un incremento numerico cosa di centro storico e abbiamo parlato di scontro sugli altri. Ecco, in questo caso invece si parla anche di recupero del patrimonio edilizio di carattere storico e si dice come questo recupero è fattibile proprio perché il PGT ha dedicato al centro storico uno studio di approfondimento per cui sulla base di un'analisi storica di costruzione di edifici di stato di conservazione degli edifici sono state proposte per ogni edificio le modalità di intervento, per cui intervenire in questo caso è semplice perché sappiamo, perché ce lo dice il PGT, se dobbiamo intervenire con l'estallo, con la strutturazione edilizia, con la demolizione delle costruzioni, con quanto fatto che da questo punto di vista il recupero del centro storico a livello di Faragera d'Adda è facilitato da questo studio di approfondimento. Allora dovessimo comprendere di donare anche il villaggio e architetture novecentesche, dovremmo andare a scoprire questo studio in modo da distinguere, ad esempio, non dico il villaggio perché è una questione totale, ma sulle architetture novecentesche si tratta di capire quali sono le architetture novecentesche rispetto invece agli insediamenti che sono successivi, che sono stati realizzati dopo il 1960. Questo per quanto riguarda l'elenco. Dopodiché, per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, la legge 18 ci dice non limitiamoci, sempre per quanto riguarda l'ex edificio, all'azzonamento. Cosa significa l'azzonamento? L'azzonamento sulla tavola del PGT c'è un colore che individua quello come ambito di trasformazione. Se viene il ribelle di turno per non conosce Faragera d'Adda, non conosce il PGT, quel messaggio è quasi indecifrabile, non lo riesco a decifrare, non capisco che tipo di ipotesi di progetto il PGT propone per quell'area. Per cui la legge 18 dice andate oltre, vedete di esemplificare con uno schema insegnativo cosa si intende dire per il recupero, per cui troverete allegato, chi l'avrà visto, l'ha già visto, allegato all'ambito di trasformazione edificio uno schema insegnativo che non è impegnativo per nessuno, però cerca di dire da dove si entra, quali sono gli edifici che dovrebbero essere conservati fino a prova contraria, quali sono le destinazioni previste dal PGT, si possono collocare lì dentro, dove e quando. Questo schema insegnativo in attuazione del PGT sarà la base di un programma di lavoro che il documento propone. Cosa propone il documento? Sappiamo che su quell'argomento non dirà soltanto la sua il comune, dovrà dire la sua alla soprintendenza, dovrà dire la sua alla provincia, dovrà dire la sua la CS per quanto riguarda il problema dell'inquinamento. Per cui abbiamo previsto che subito dopo, quando voglia il tempo, l'approvazione di questa delibera, si indicano delle conferenze di servizio in cui si chiama la soprintendenza, la provincia, la CS, per discutere assieme alla soprintendenza quali edifici eventualmente da conservare o da ristrutturare, onde evitare che la soprintendenza intervenga a posteriori e crei dei problemi sull'attuazione. Così per quanto riguarda la provincia e per quanto riguarda l'accessibilità, che è un altro tema fondamentale. Se noi parliamo di recupero dell'ex edificio, non parliamo da dove entriamo, come smaltiamo il traffico e vi dicendo, parliamo di niente, perché l'accessibilità è praticamente il tema principale per discutere cosa si deve andare lì. È chiaro che se facciamo diretta e schiera probabilmente non avremo questo problema, ma se andiamo a mettere una media distribuzione, andiamo a mettere le attività culturali che tutti segniamo, che vi vadano e vanno a finire, è chiaro che bisogna creare il presupposto perché qualcuno ci arrivi. Per cui dobbiamo dialogare il traffico dalla 184, dove, quando, in che modo. Noi abbiamo esemplificato che dovrà essere derivato da Via Mozzi piuttosto che da una rotonda sulla 184, poi ci è stato detto la stessa amministrazione, la stessa giunta ha ipotizzato la possibilità di entrare più a nord nella via. La via dello Struzzo, però in questo caso il percorso sarebbe un pochino accidentato perché va a interessare il campo di calcio e quant'altro. Però anche in questo caso la nostra proposta, quella che abbiamo fatto senza la pretesa che fosse un progetto, era per porre il problema, porre una soluzione, valutare se questa soluzione è migliore o peggiore degli altri, oppure la TS. Immagino che non sia, però sicuramente qualche problema di inquinamento sul sottosuolo industriale ci sia. Si tratta di valutarla e quindi avere la possibilità alla fine di queste verifiche di avere uno schema insediativo collaborato con il consenso degli enti, in modo da poter fare quello che il PGT prevede, lo schema urbanistico strategico dal quale poi partire per fare il piano attuativo di quell'intervento, che è un po' lo stesso scopo. Ecco, il PGT propone questo programma di lavoro, il PGT, lo studio che abbiamo, perché la legge ci dice di agevolare, cioè di non rimanere legati al ragionamento, di andare oltre il ragionamento, come siamo andati oltre per quanto riguarda come siamo andati oltre per quanto scusate.
Veramente uno sforzo, se no. Non sono l'unico a fratello avanti.
Siamo andati oltre a livello urbanistico, siamo andati oltre anche a livello economico, nel senso che non abbiamo avuto la pretesa di fare un quadro economico dell'intero intervento, ma di chiarire come si devono calcolare gli oneri comunali, quelli che sono il costo di costruzione piuttosto che il contributo di perequazione. Allora anche su questo tema si lunghi e ho risposto con il capitolo 5C di questo documento e ha detto che chi interviene in quell'ambito deve pagare, avrà uno sconto del 50% sul contributo di costruzione in quanto ambito di rigenerazione e avrà possibili altri sconti sulla base di interventi di qualità sugli edifici in attuazione della delibera 3.509. Ecco, anche in questo caso, ad esempio, quando si parla di sconto sul contributo, io immagino che non sconteranno per niente perché a carico dell'operatore ci sarà la realizzazione delle opere, che dovranno essere significativamente più onerose del contributo, per cui servono le strade, servono i parcheggi, servono tutto quello che servono, i quali dovranno essere comunque realizzati dall'operatore a sconto degli oneri che risulteranno comunque più bassi di quello che la realizzazione delle opere previste nel piano dei servizi, che sono opere difficilmente realizzabili sulla base delle possibilità di bilancio e che vengono distribuite tra i rapporti di trasformazione. Immagino che ciascuno di voi che amministrate fa la geodata, si è fatto qualche idea di cosa lì dentro possa capitare del tutto pubblico. Possibilmente questo verrà individuato come costo di perequazione, che è un costo aggiuntivo, per cui quando i danni che ci fossero degli sconti sulle oneri di realizzazione, questi sconti potranno essere tranquillamente acquisiti come contributo di perequazione. Questa è la meccanica, se così si può dire, dell'attuazione dei danni di trasformazione. Ecco, mi sono soffermato su quello che è l'ambito di trasformazione più importante. Gli altri ambiti che ho chiamato B3, edifici produttivi dismessi, sono una risorsa importante per il comune di fare agevolata, perché non sono all'interno del centro storico, del parco, sono distribuiti sul territorio. Avendo la possibilità di considerare questi ambiti di rigenerazione, c'è la possibilità di insediare in materiale nel momento in cui dovesse essere dismesso, no? Degli insediamenti plurimi, cioè degli insediamenti a più funzioni, che meglio si integrano col territorio. Immaginate, anziché il solito condominiaccio che è recintato e che ha una porticina di ingresso pedonale e un passo ferraio, di avere un insediamento che si apre alla piazza sulla via e quindi consente di realizzare in quel punto un punto di aggregazione sul quale prospetta andare in negozietto. Ecco che a quel punto quell'insediamento diventa un punto di aggregazione di quel quartiere di quel contesto che normalmente è realizzato a villette, per cui tutti stiamo bene in quelle villette, però ci chiudiamo in casa e amici come prima, mentre invece magari ci sarebbe la necessità o l'opportunità di realizzare questi punti di aggregazione in modo da far crescere anche questo aspetto. Ecco, mi appassiono su questo argomento perché è un argomento di tipo progettuale. Davvero è stata un'esperienza tanto positiva perché ho conosciuto un piano che non ho pertanto conosciuto un comune, un paese, un'amministrazione che non conoscevo, ho conosciuto un piano, le ipotesi di progetto e ho condiviso e ho cercato di esplicitare con il consenso dell'amministrazione comunale. Anche in questo caso l'amministrazione comunale ha messo il suo, poi arriva questa sera in consiglio comunale, non il prodotto di tecnico, ma è il prodotto di amministrazione pubblica. Abbiamo finito. Non volevo fare una predica come l'ultima parte, però volevo dire fin fuori anche quello che ho trovato facendo questo lavoro.
La ringrazio, anche per noi è un piacere parlare con lei. E tutto quello che abbiamo potuto produrre è stato sicuramente frutto di un confronto serrato, alcune volte acceso, non tanto con lei quanto magari con di noi, però se questo può contribuire a delineare un quadro il più ottimale possibile, siamo tutti contenti. È chiaro, mi diceva lei, che la questione principale, il cuore di questa rigenerazione urbana riguarda soprattutto la rigenerazione urbana dell'edificio. Gli altri sono importanti, sicuramente la territoriale per quanto riguarda il centro storico e poi la felice intuizione di aggregare al centro storico, considerando un borgo unico, anche il villaggio operaio, appunto allo scopo di meglio tutelarlo e, passatemi il termine, meglio avere sotto controllo la situazione. È chiaro, dicevo, che è l'edificio il cuore di questa rigenerazione. A questo proposito io, appunto perché lo ritengo veramente importante, ho cercato di costituire, ho costituito un gruppo di lavoro, pur informale, però un gruppo di lavoro che si dedicasse pur alla questione dell'edificio, e ringrazio coloro i quali hanno acconsentito a fare in modo che si costituisse questo gruppo, che da adesso in avanti, dall'approvazione che faremo stasera in avanti, dovrà veramente entrare in campo con tutta la sua progettualità, progettualità intesa come capacità di relazione col territorio, con chi vorrà incontrare i tecnici del territorio piuttosto che altre strutture. E il gruppo mi ha passato un documento che è stato anche protocollato e che mi ha pregato di leggere, che allego alla delibera di questa sera, che vado a leggere. Il gruppo di lavoro in edificio partecipato. Il gruppo di lavoro in edificio partecipato, di seguito indicato come gruppo, informalmente nominato dal sindaco a supporto dell'azione politico-amministrativa in merito alla riqualificazione urbanistica ed edilizia del complesso dell'ex edificio Canificio Nazionale, è composto dai seguenti membri di seguito indicati: Abati Flavio, Annoni Alessandro, Ferrandi Cesare, Modanese Giuseppina, Petruccio Giuseppe, Sacchi Gabriele. Il gruppo ha analizzato con attenzione la legge regionale 18 del 26 novembre, misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale norma prevede, tra l'altro, misure di incentivazione quali l'abbattimento al 60% degli oneri di urbanizzazione al fine di incentivare una più elevata qualità edilizia ed ambientale. Il gruppo di edificio partecipato, considerato che l'edificio ha segnato l'evoluzione del territorio, ha trasformato la società contadina in società operaia, ne ha determinato lo sviluppo economico e con la sua sirena ha scandito la vita dei falesi per oltre un secolo, e che ora, finalmente, grazie a queste misure di semplificazione e incentivazione, si può cominciare a discutere sul futuro dell'area, sentito l'urbanista che ha illustrato l'ipotesi di riqualificazione urbanistica e edilizia del complesso ex edificio Canificio Nazionale, ricompreso nell'ambito di trasformazione AT1 indicato dal piano di governo del territorio, sentite altresì in due occasioni una delegazione di architetti falesi, i quali hanno prodotto un documento di osservazione dello studio orientativo di massima, effettuato un sopralluogo ricognitivo nell'area dell'ex edificio al fine di valutarne l'effettivo stato di degrado, valutata l'urgenza con la quale si dovrà affrontare l'iter del recupero dell'area, che da pochi anni potrà determinare delle notevoli criticità in merito agli aspetti sanitari e ambientali, sentito costantemente il sindaco in merito agli ulteriori incontri da lui tenuti sia con l'urbanista che con i rappresentanti della proprietà, ritenuto che il lavoro del gruppo non si esaurisce con l'approvazione dello studio orientativo di massima da parte del Consiglio Comunale, obbligato alla scadenza imposta dalla legge, ma proseguirà con incontri periodici con le categorie economiche, sociali e culturali del territorio, non solo al fine di ricevere ulteriori indicazioni, ma anche per rendere il più partecipato possibile lo sviluppo dello studio stesso, invita a considerare la rigenerazione come un processo complesso che andrà inevitabilmente condiviso e partecipato e che tocca più dimensioni, urbanistico edilizia, ambientale, sociale e economica. A considerare la compatibilità ambientale in virtù del fatto che l'area interessata è a ridosso del fiume, del centro e inserita nel perimetro del parco ad nord come elemento centrale nella individuazione degli obiettivi delle politiche di sviluppo. A considerare, la rigenerazione come occasione per implementare e sostenere processi di inclusione delle fasce di popolazione più fragile, sviluppando progetti di housing sociale. In riferimento allo studio orientativo di massima, ritiene che l'area interessata ricada in una zona nevralgica nelle immediate vicinanze del centro ed è caratterizzata da aspetti di particolare problematicità dal punto di vista della mobilità. L'inadeguatezza della sezione stradale e la difficoltà di collegamenti diversi evidenziano una carenza strutturale che necessita di un ulteriore approfondito ragionamento. Che l'operazione di diradamento dei corpi edilizi è decisamente accettabile, interessante e condivisibile nella finalità indicata di restituire respiro agli edifici. Si richiede però di valutare attentamente il piano di settore dei siti paesistici culturali sensibili del parco Alta Nord, perché dalle sovrapposizioni delle cartografie risulterebbe l'abbattimento di un edificio indicato di interesse storico da conservare o recuperare. Si richiede inoltre di effettuare una verifica con la sovrintendenza archeologica per le arti e il paesaggio per valutare la presenza di ulteriori beni protetti. Che, così come proposto in una mantenimento dell'impianto edilizio originario mira a garantire l'integrità materiale del bene e trasmettere i suoi valori storici e culturali, che le volumetrie destinate a cultura, sport e tempo libero siano adeguate alle esigenze del territorio e un giusto compromesso rispetto all'area su cui si andrà ad intervenire, che sia opportuno prevedere, suggerire prevedere all'interno dell'ambito percorsi pedonali ciclabili che colleghino le zone residenziali con quelle destinate a servizi, commercio, artigianato e con le aree a verde poste in riva ad alta, suggerisce, in relazione alla particolare rilevanza dell'intervento sia sotto il profilo ambientale, architettonico, storico, eccetera, di valutare l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Questo documento, letto, confermato e sottoscritto, viene protocollato e trasmesso al sindaco. E io lo allego volentieri alla delibera che vi propongo di approvare. Un piccolo commento, ovviamente ringrazio il gruppo che, torno a dire, adesso comincerà a lavorare in modo più compiuto. Condivido il suggerimento finale assolutamente e l'auspicio che si possa procedere verso una progettazione, chiamiamola così in senso lato, il più possibile partecipata. Condivido anche il fatto che ci possa essere un concorso di idee. A tal proposito informo che la società, la proprietà medesima, si è detta interessata al fatto che ci possa essere un concorso di idee e che sarebbe altresì disposta a farsi carico della messa in opera di un concorso di idee. Quindi non mi resta che esprimere la soddisfazione per il lavoro che il gruppo ha iniziato a operare, per il confronto che ha avviato. Vedo che c'è qui l'architetto Carrera, che so che ha partecipato a più riprese agli incontri con il gruppo di lavoro. Mi sento di ringraziare anche loro per i suggerimenti che finora hanno dato e che sicuramente in fase di operazione concreta daranno ancora più in modo stringente. Detto questo, se non avete altro da dire, io metto i voti alla delibera, così come illustrato dall'architetto Redaelli, che voglio ringraziare, relativa agli adempimenti comunali della legge regionale 18-19, che ha per oggetto misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale e per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Chi è favorevole? Se non avete niente da dire, chi è favorevole, alzi la mano. Alla unanimità anche in questo caso, pur sapendo che comunque sarà attuativa nel momento in cui la Regione la renderà attuativa, sono di meno per i nostri adempimenti, vi chiedo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Alla unanimità. Grazie mille.
Grazie a voi.
Concediamo l'architetto, lo ringraziamo ancora.
Grazie a voi.
E ci rivedremo presto per gli altri adempimenti che la legge regionale 18 prevede.
Grazie.
Grazie. Allora, punto 5 dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'istituzione di funzionamento della commissione consultiva urbanistica comunale. Allora, propongo ai consiglieri che venga costituita la commissione, ricostituita la commissione urbanistica. Per fare questo ci vuole un regolamento che è stato a suo tempo fornito a tutti i consiglieri. La commissione urbanistica ai tempi era una commissione, diciamo così, che di regola veniva instaurata e aveva lo scopo di affiancare il sindaco e la giunta e l'ufficio tecnico nell'espressione dei pareri, allo scopo di addivenire poi all'approvazione dei piani attuativi piuttosto che ad altri piani urbanistici. Non è stata più obbligatoria a un certo punto in avanti, e come di fare si era adeguato, non aveva più nominato almeno da una decina d'anni a questa parte la commissione urbanistica. Tenuto presente che verrà in itinere il nuovo piano di governo del territorio, alla luce anche del, di ciò che abbiamo appena trovato a proposito della rigenerazione, e che sicuramente un po' di movimento dal punto di vista urbanistico nei prossimi tempi ci sarà, ho ritenuto opportuno, dopo essermi consultato con i miei collaboratori, ho ritenuto opportuno di ricostituire la commissione urbanistica. Questa commissione urbanistica, di cui approviamo il regolamento, avrà appunto lo scopo di esprimere pareri non vincolanti, ovviamente non vincolanti, per i piani attuativi piuttosto che per gli altri piani urbanistici. Il regolamento che vi propongo di approvare è composto di soli 11 articoli. Io penso che voi l'abbiate letto. Se volete commentare oppure fare richieste, o richieste di delucidazioni, sono a vostra disposizione. È chiaro che è una commissione che non è di nomina sindacale, come del resto è sempre stata da un po' di anni a questa parte, perché nel 95 la Bassanini ha introdotto modifiche dal punto di vista delle composizioni, diciamo così, istituzionali, per cui è di nomina sindacale, è prevista essere composta da 7 membri, per i quali di diritto il sindaco, l'assessore all'urbanistica e anche la presenza del tecnico comunale in qualità di verbalizzante. Sarà una commissione principalmente tecnica, ma non è escluso che possono partecipare anche i membri del Consiglio Comunale. Sulle finalità vi ho parlato, la durata in carica è equiparata alla durata del mandato del sindaco, per cui se non avete domande, se avete qualcosa da chiedere, sono a disposizione, se no metto ai voti l'approvazione del regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione consultiva urbanistica comunale. Chi è favorevole alzi la mano. Alla unanimità, anche in questo caso mi chiedo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Alla unanimità. Punto 6 dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Cosa si tratta? Praticamente si tratta, per dirla in soldoni, del regolamento del mercato. Noi avevamo un regolamento che era stato l'ultima revisione del regolamento è datata 2012, se non ricordo male, quello di prima del 2003. Sostanzialmente, che cosa andiamo a introdurre in questo regolamento? Innanzitutto recepiamo quelle che sono le direttive europee della Bolkestein, e questo lo troviamo all'articolo 9, che parla di durata delle concessioni, che diventano, proprio in virtù del fatto che ci adeguiamo alle normative europee, che diventa di durata dodecennale. Ma soprattutto, per quanto ci riguarda, questo nuovo regolamento, soprattutto per l'area mercatale del venerdì, individua quale è la nuova area mercatale. Io penso che tutti voi sappiate come è stato disposto il mercato dall'8 maggio dello scorso anno. Prima, con il precedente regolamento, sapete benissimo che il mercato si sviluppava circondando, diciamo così, un unico condominio, perché di fatto circondava sui 4 lati un unico condominio, ostruiva completamente l'accesso al centro storico, andava a ostruire, perché questa è la verità, uscite di sicurezza dello stesso condominio. Poi è successo la pandemia e volenti o nolenti si è dovuto per forza di cose mettere mano alla dislocazione del mercato, da prima perché all'inizio il mercato si svolgeva solo per quanto riguarda la merceologia alimentare, quindi non era possibile dislocarsi con i controlli, gli accessi erano contingentati, per controllare chi entrava nel campo non era possibile che si sviluppasse attorno al condominio, altrimenti lì non si sarebbe capito più niente per chi andava nel campo e chi andava a casa sua. E poi sarebbe stato veramente uno spargimento di bancarelle intorno, proprio molto sparse. Quindi si era deciso in prima battuta di riempire via Ponti e via Dante con le sole bancarelle degli alimentari. Dopodiché, quando c'è stata la possibilità, in una seconda fase, sempre Covid insistente, per evitare appunto l'assembramento e favorire il distanziamento anche tra le bancarelle, tra i banchi del mercato, si è deciso di sviluppare, ed è stato un po' un esperimento, su quelle che sono due aree contigue, ma comunque non diciamo così confinanti e contigue, ma non intersecanti, ecco, la disposizione del mercato. Mi sembra di aver capito che così come si è sviluppato, tutto sommato, sia gli ambulanti, sia coloro i quali, le persone di fare che usufruiscono del mercato, possono frequentarlo in tutta tranquillità e sicurezza, il distanziamento è assicurato e comunque la funzione mercatale viene svolta comunque in modo egregio e sufficientemente degno per come era sempre stato prima. Vengono introdotte alcune misure di sicurezza che prima non erano contemplate, perché adesso sicuramente le vie sono più larghe. I banchi che hanno le bombole piuttosto che i generatori non sono più addossati alle case, perché questo era anche un altro aspetto che l'area mercatale precedente purtroppo metteva in condizione di avere le bombole attaccate ai muri delle case. Poi non succede mai niente, però quella volta che succede, dopo magari per due carenze. Quindi abbiamo deciso che la cosa, io vi propongo di approvare questo regolamento che prevede una nuova, di dare, diciamo così, veste ufficiale a quella che era la configurazione dell'area mercatale che dall'8 maggio dello scorso anno si è implementata nella nostra comunità. Questo regolamento non va soltanto a determinare e a rendere ufficiale quella che è l'area mercatale, ma considera anche lo svolgimento delle altre aree di vendita all'aperto, il banco del pesce del giovedì in piazza, piuttosto che le bancarelle della festa patronale di Sant'Alessandro, piuttosto che il chiosco di fiori al cimitero. Ecco, tutte queste dislocazioni vengono recepite all'interno di questo regolamento, che è il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per cui, diciamo così, dà completezza. Per finire, vi ho detto prima che c'è l'ampia soddisfazione anche degli ambulanti del mercato. Copia del regolamento, prima di inoltrarlo ai consiglieri a suo tempo, è stata inoltrata ai rappresentanti sindacali degli ambulanti. E almeno una si è espressa in modo assai favorevole, l'ANVA, e mi ha scritto dicendo che è un regolamento ben fatto e molto completo, complimentandosi per quanto avevamo elaborato. Per cui questo ci ha dato ancora di più motivo di ritenere che la scelta che stavamo operando era una scelta più che corretta. Approfitto per ringraziare l'assessore Pioti, che anche quando era consigliere ha curato, diciamo così, l'evolversi della nuova situazione per quanto riguarda l'area mercatale, e l'ha fatto in modo molto competente e preciso, e di questo lo ringrazio. Detto questo, cedo la parola a voi se avete qualche specificazione da chiedere, altrimenti ne ho più. Se non c'è nessuno, chi è favorevole all'approvazione del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alzi la mano. alta eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano. Dimenticavo di ringraziare anche il comandante che ha fatto la stesura. Gli ho rotto un po' le scatole anch'io perché ho recepito alcuni suggerimenti da parte di un consigliere che gli ho girato, abbiamo messo a posto il regolamento in modo conforme ai suggerimenti che il consigliere dava, suggerimenti che stasera, il consigliere che stasera assente, ma ringrazio anche la nostra consulente Andretta.
Consulente della SWAT.
Grazie mille. Allora, punto 7 dell'ordine del giorno, TARI, tassa rifiuti e approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021. L'ufficio ragioneria ha svolto, ha steso questa delibera dopo aver ricevuto da GECO, che è il gestore del servizio rifiuti, la delibera per l'approvazione del piano economico-finanziario. Questo è propedeutico alle nuove tariffe che andremo ad approvare dopo e alla bollettazione con le nuove tariffe che sarà svolta imminentemente con la prima, bollettazione in scadenza il 31 luglio, per cui assolutamente questa è una delibera urgente da fare. E cosa vi devo dire sul piano, sul TEF, sul piano economico-finanziario dei rifiuti? Che quest'anno, ovviamente, vi devo informare di questo, che il piano che andiamo ad approvare quest'anno, 2021, si riferisce ai costi, perché è sempre così, meno 2, cioè il 2021 si analizzano i costi del 2019, quindi sono i costi del 2019, quanto ci è costata la gestione dei rifiuti nel 2019 e adesso noi